Buonasera e benvenuti carissimi amici di Missione TV al nostro appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Come sapete la situazione sul piano geopolitico peggiora di giorno in giorno, Scholz e Macron sembrano davvero attraversati da spiriti maligni che chiedono guerra, distruzione e morte. Oggi ci ha messo il carico anche Donald Trump, o meglio, secondo il Washington Post, ma poi come sapete noi non prendiamo mai senza beneficio di inventario le parole dei giornalisti mainstream, ma secondo il Washington Post Donald Trump avrebbe dichiarato di essere pronto a bombardare Mosca e Pechino nel caso in cui servisse per mantenere gli interessi dell'impero americano. Intorno a questa presunta dichiarazione di Trump, vera o falsa, iperbolica o reale, si articolerà la prima parte di una puntata, poi accenderemo i riflettori su quello strano comportamento dell'ex capo del Mossad Cohen, che secondo il Guardian avrebbe intimidito e minacciato un giudice della Corte Penale Internazionale nell'interesse del presidente Netanyahu. Tutto questo naturalmente fatti gravissimi minimizzati dal giornalismo mainstream. Vi presento i miei ospiti, a cominciare da Guido Salerno Aletta. Ciao Guido.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Luca Marfè.
Ciao Francesco, ben ritrovato, grazie per l'invito, buonasera a tutti.
Gianmarco Landi.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Primo servizio non poteva non essere della sempre bravissima Lilli Goriup.
Donald Trump ha detto che bombarderebbe Mosca e Pechino se la Russia invadesse l'Ucraina o se la Cina invadesse Taiwan. Questa è la frase del Washington Post che sta facendo il giro del mondo. Il contesto è quello di un articolo sulla raccolta fondi per la campagna elettorale di Trump. La frase su Mosca e Pechino non è nel titolo né nelle prime righe, ma inserita nel corpo del pezzo, senza troppo rilievo e senza il discorso diretto. A un certo punto si dice che nel corso di un particolare evento con donatori facoltosi, Trump ha affermato che bombarderebbe Mosca e Pechino se la Russia invadesse l'Ucraina o se la Cina invadesse Taiwan, sorprendendo alcuni dei suoi interlocutori. Stop. Dato che nella prospettiva di una possibile terza guerra mondiale, Trump è il candidato alla presidenza degli Stati Uniti che può imprimere una svolta all'attuale corso degli eventi, la frase è stata tuttavia subito ripresa dai media internazionali. Trump l'ha detta veramente oppure no? E per quali motivi?
Allora Luca, tu che sei un attento osservatore, giro a te i quesiti che chiudono il servizio della sempre puntuale Lilli Goriup.
Sì, innanzitutto posso affermare di seguire Trump passo passo in ogni sua dichiarazione, ogni santo giorno, peraltro è al centro di questo processo penale a New York, per cui è estremamente esposto mediaticamente, comunica con il suo pubblico quotidianamente attraverso i social e attraverso dei punti stampa che si tengono alla fine della giornata di tribunale, che sono diventati a tutti gli effetti dei veri e propri comizi politici parte della sua campagna elettorale. Ebbene, Trump in nessuna occasione ha mai detto una cosa del genere, tant'è che lo stesso Washington Post riporta la cosa senza virgolette, insomma senza vestirsi fino in fondo dell'arroganza che lo contraddistingue. C'è solo un appunto da fare al servizio perfetto, come sempre, che abbiamo appena visto in onda, e cioè che più che essere ripresa dalle varie agenzie internazionali, questa notizia, questo passaggio, viene ripreso in carta velina dai soliti noti. Quindi se uno volesse non capire l'America dovrebbe seguire il Washington Post, CNN, il New York Times. Quindi come una squadra vera e propria, come un team che si muove all'unisono, hanno fatto circolare appunto questo non virgolettato. Ora, è anche possibile, Francesco, lo dico con grande onestà intellettuale a tutto il tuo pubblico, che Trump possa avere, diciamo, insinuato una fattispecie del genere. Perché? Si chiedevano i motivi appunto in coda di servizio. Perché naturalmente per vincere le elezioni presidenziali Trump ha bisogno del pubblico repubblicano, che soprattutto in una parte di estrema destra, naturalmente tende a mostrare i muscoli da un punto di vista militare e sul piano delle guerre. Conosciamo tutti, insomma, un certo Bush che era stato bravino ad agitare lo scenario internazionale. Quindi, rivolgendosi magari a dei donatori e indirettamente a un certo pubblico repubblicano, può avere anche fatto sfoggio di una provocazione del genere, che però non è confermata assolutamente da nessuno. E c'è un problema audio, pardon, in cuffia. Quindi è anche possibile questo, diciamo, per ragioni serenamente elettorali. Ma la verità sta tutta quanta nell'isterismo di questo giornalismo di sinistra, che non sa più letteralmente che cosa inventarsi, perché la parola chiave è inventare, per cercare di arginare la corsa di Trump alla...
Ecco, c'è un problema con il collegamento di Marfè, ecco, non ti abbiamo sentito, l'ultima parola sarà bianca perché abbiamo... Si è bloccata l'immagine su casa B, ma immagino che tu stessi per dire bianca. Ci senti, Luca? No? Ecco, proviamo a sistemare il collegamento. Nel frattempo vado da Gianmarco Landi. Ecco, condividi la sintesi di Marfè, Gianmarco.
No. Sì, la condivido.
Ecco, Luca, non ti sentivamo, però abbiamo capito il concetto. Luca?
Sì, eccomi.
Sì, sì, no, vabbè, si era capito tutto, avevamo compreso bene.
Problema tecnico, provo a
rientrare.
Tutto
risolto, no, non si era sentito solo l'ultima parola, ma adesso è tutto ok. Vado da Landi, prego Gianmarco.
Allora, io condivido quello che ha detto Luca, la sintesi è perfetta. Aggiungo per completezza che il Washington Post... dà la linea ai media mainstream occidentali, è un giornale controllato da Amazon, da Jeff Bezos, è un giornale controllato da apparati CIA, e colui che ha firmato questo articolo è un avversario storico di Donald Trump. Josh Dose è un giornalista che ha scritto tanti pezzi contro Trump, andando in contrasto con Trump, attribuendo delle affermazioni a Trump, anche dei virgolettati che in realtà mai erano stati posti in essere da Donald Trump. Quindi cosa è successo? È successo che Donald Trump ha detto qualcosa. Allora, se dovessimo riferirci alle regole del giornalismo, al chi, come, dove, quando e perché, le 5W, dovremmo dire che il Washington Post ha detto che 11 finanziatori in anonimo, quindi che non si sa chi siano, avrebbero detto che Donald Trump a sua volta avrebbe detto che avrebbe bombardato Mosca e Pechino se ci fossero state delle prevaricazioni a scapito degli Stati Uniti d'America. Il che non vuol dire assolutamente niente, perché chiunque potrebbe fare un titolo estorcendo ad esempio a Francesco Toscano: Francesco Toscano picchierebbe Luca Marfè. Uno come fa a dire che Francesco Toscano picchierebbe Luca Marfè? Qualcuno gli va a ventilare un'ipotesi: se Luca Marfè fosse un farabutto e allungasse le mani a tua moglie e picchiasse tuo figlio, tu, Francesco Toscano, cosa faresti? Francesco Toscano picchierebbe, direbbe: io picchierei Luca Marfè. Quindi uno estrapola da una frase con tanti condizionali e congiuntivi un pezzo e dice: Donald Trump bombarderebbe Mosca e Pechino, dimenticando che c'è un se e dimenticando, come ha fatto il Washington Post, che si tratta di riferiti, quindi si tratta praticamente di pura fuffa, come ha già spiegato molto bene Luca Marfè. Perché viene fatto questo? Viene fatto questo perché il Washington Post non sa come... creare confusione, come disorientare l'elettorato di Trump, perché qui si va incontro a una vittoria clamorosa di Donald Trump alle elezioni, non una vittoria semplice, una vittoria a doppia cifra di vantaggio, e quindi in una situazione del genere non sanno come fare per contenere, per creare caos, almeno per disorientare quanti in Europa possano individuare negli Stati Uniti d'America di Trump un riferimento equo e giusto per potersi sedere al tavolo con Xi Jinping e con Putin e realizzare un mondo migliore, un mondo all'insegna della pace e della prosperità per tutti. Allora, questi guastatori dicono, propalano queste notizie false, e io lo voglio dire, con grande piacere ho accettato di partecipare a questa trasmissione. Perché è tutt'oggi che mi arrivano dei messaggi in cui mi dicono: hai visto Trump, il traditore vuole bombardare la. Allora, è molto grave che ci siano persone che si facciano infinocchiare in questo modo. Le notizie le dovete leggere con attenzione. Le notizie del mainstream non dovete dare tendenzialmente credito al mainstream, ma quando c'è qualcosa di strano, dovete prendere la frase, fare l'analisi del periodo e l'analisi poi logica nell'ambito di ogni proposizione per capire cosa effettivamente è stato scritto. Non dovete trarre conclusioni un tanto al chilo perché vi fate infinocchiare.
Grazie Gianmarco. Guido, allarghiamo un attimo lo scenario. Ecco, ci sono venti di guerra che soffiano sempre più forte. Macron e Scholz sembrano in preda ad una crisi isterica. Putin ha messo in guardia l'Occidente dal pericolo di un allargamento del conflitto. E in questo contesto arrivano, rilanciate in questo modo, le parole di Donald Trump, ecco, mi è caduto il microfono, che fino a ieri è stato presentato dal mainstream come un sodale di Putin. Oggi invece il Washington Post ha interesse a rilanciare l'idea di un Trump bipolare schizofrenico che invece si comporterebbe con la Russia in maniera ancora più violenta e risoluta di quanto non stia facendo Biden. Tempo fa Putin a precisa domanda disse: io preferirei Biden presidente perché tutto sommato è più banale, ecco, lo conosciamo meglio. Ecco, secondo te riesci ad aiutarci a capire cosa c'è di propaganda, di finzione, di provocazione e di verità in mezzo a tutto questo casino?
Francesco, non vorrei essere impertinente, ma secondo me non solo Trump l'ha detto, ma io mi sarei meravigliato se non l'avesse detto. Vedi, l'idea di Trump è quello di essere comunque un commander in chief, no? Allora, lui che cosa sta vedendo e che cosa è successo in questi anni? In questi anni noi ci troviamo di fronte a una crisi della deterrenza americana. Questo cosa vuol dire? Che praticamente tutti, ivi compreso Putin, ma ivi compreso l'Iran, ivi compreso gli Houthi, si sono resi conto che praticamente la presidenza Biden è una presidenza molto indecisa e molto incapace di tutelare gli interessi americani. E questo da che cosa lo hanno capito? Lo hanno capito da come è stata gestita la ritirata, fra virgolette, dall'Afghanistan. Quindi quello che è successo nel Ferragosto del 2021 ha fatto capire tanto alla Russia che all'Iran, che agli Houthi, che praticamente liberi tutti, che gli Stati Uniti non erano capaci di mantenere la cosiddetta Pax Americana. Ora, questo fatto è quello che ha, diciamo, consentito l'operazione militare speciale e praticamente l'invasione della parte orientale dell'Ucraina da parte della Russia, è quello che ha consentito l'attacco fatto dall'ala marciante dei palestinesi sotto l'egida iraniana in Palestina il 7 ottobre, è quello che sta consentendo agli Houthi di mettere in scacco praticamente le marinerie di tutto il mondo nel Mar Rosso. E quindi, diciamo, la mancanza di una capacità americana di governare il mondo, di mantenere, diciamo, lo statu quo è quello che sta facendo emergere tutta una serie di problematiche a cui tu accennavi, Francesco, che sono, diciamo, le isterie di Macron. Macron vede un presidente americano che dichiara apertis verbis che non manderà mai delle truppe americane in Ucraina, che è preda di un di un veto poi superato in maniera abbastanza rocambolesca al Congresso sulla ultima tranche di aiuti e tanto all'Ucraina che ad Israele. Quindi, di fronte a una presidenza così incapace di procedere secondo una linea di forza, poi lo si vede, insomma, tutti i viaggi che sta facendo Blinken in Medio Oriente, facendo la spola tra un paese e l'altro, non è riuscito mai a convincere Netanyahu né gli altri degli colleghi. Quindi è chiaro che Trump deve riprendere il controllo. Ora, cosa.
Sentiamo Guido.
Io qua si è spento il mio video. Ecco, allora è chiaro che lui deve far vedere che l'America esiste, che l'America è al centro e si mette, diciamo, in pista dicendo che comunque è pronta ad agire. Praticamente sta levando, sta tagliando le gambe a quella che è la posizione di Macron, che vedendo la inutilità della presidenza Biden nel gestire la crisi dell'Ucraina, si mette lui a fare il capo della resistenza contro la Russia, e quindi lui dice che manderebbe le truppe, che ancora non ci sono le condizioni, però farebbe. Insomma, io trovo assolutamente ovvia la posizione di Trump, perché Trump deve fare vedere che gli Stati Uniti ci sono, hanno il loro ruolo, è un ruolo sostanzialmente di mantenimento dello statu quo.
Grazie Guido. Luca, torno da te. Tu accennavi prima i problemi giudiziari di Donald Trump. Ecco, ci vuoi fare un piccolo sunto? Ecco, abbiamo letto notizie riguardanti le dichiarazioni di questa pornostar che insomma, ha messo in piedi questa storia insomma, un po' pruriginosa, però i giudici, diciamo, le avventure erotiche di Donald Trump pare le abbiano prese sul serio. Ecco, cosa c'è anche qui di vero e cosa c'è invece di recitato, di raccontato?
Sì, dalla politica estera al processo in corso a New York. Una sintesi estrema potrebbe essere questa. Sono terminate le arringhe di accusa e difesa e si riunisce a partire da oggi in consiglio la giuria composta da 7 uomini e 5 donne che dovranno decidere se assolvere o condannare Donald Trump. Naturalmente il fatto lo conosciamo, sarebbe non tanto l'affaire sessuale con questa ex pornostar, quanto il fatto che con dei pagamenti illeciti ne sarebbe stato acquistato il silenzio. Negli ultimi giorni le cose sono andate in una maniera rovinosa per l'accusa, perché il testimone chiave, che era Michael Cohen, sotto giuramento naturalmente in un'aula di tribunale, si è contraddetto più volte, ha detto bugie su bugie, insomma si è sgretolato tutto l'impianto accusatorio nell'imbarazzo più totale, appunto anche dei soliti CNN, New York Times e Washington Post. Ma che cosa succede? Qual è la incredibilità di questo passaggio finale? Il verdetto arriverà probabilmente entro venerdì, quindi entro il fine settimana. La giuria deve essere unanime, quindi deve concordare o sulla condanna o sulla assoluzione, ma in aula l'arringa dell'accusa è stata fondata, pensate, segnatevi questa parola, sul sentimento, sulla necessità di fermare Trump. Come a voler dire, i nostri fatti effettivamente sono implosi. Non siamo riusciti a dimostrare nessuno dei 34 capi di imputazione, ma sentite nel vostro cuore forte la necessità di fermare quest'uomo, di arginare dunque la democrazia, perché di questo stiamo parlando, di impedirgli di correre per la Casa Bianca, e dunque condannatelo. Insomma, se questa è una democrazia del primo mondo, se questo è ancora uno stato di diritto, che qualcuno ce lo spieghi, perché è il contrario di tutte le pagine che io personalmente ho studiato all'università. Quindi il punto ad oggi del processo è quello di un'accusa che si è sgretolata completamente nelle menzogne del super testimone, che era l'ex faccendiere di Trump, che avrebbe versato questi soldi. In realtà se li è fregati lui, è stato dimostrato che ha rubato 60.000 dollari alla Trump Organization, è stato provato in aula con dei resoconti, con delle ricevute, dei bonifici. Quindi parliamo di un truffatore. Pensate, l'accusa chiede la condanna per un sentimento, per la necessità di fermare Donald Trump, che sono un po' le cavolate che dice De Niro fuori dal tribunale, pagato profumatamente dalla campagna di Joe Biden, per dire che se dovesse vincere Trump in America ci sarà la dittatura, non si andrà mai più a votare perché Trump vorrà rimanere lì per sempre. De Niro almeno lo pagano da un'aula di giustizia in un paese, insomma, speriamo ancora del primo mondo, in uno stato di diritto, speriamo, ripeto, ci si aspetterebbe qualcosina di meglio.
Gianmarco, intanto piovono critiche per l'atteggiamento di Trump, ecco, se è ambiguo sulla questione russo-ucraina, però insomma è un uomo spesso iperbolico, quindi non è semplice capire quando parla, diciamo, per provocare, quando parla in termini letterali, è un uomo difficile da interpretare. Però sulla questione israeliana sempre ha avuto un atteggiamento chiaramente filo Netanyahu, e noi pensavamo che, diciamo, fosse il massimo del posizionamento sbagliato quello di Donald Trump, che fosse difficile fare peggio. Invece c'è chi fa molto peggio di lui, per capire cos'è il Partito Repubblicano Americano. Guarda questa dichiarazione di questa dolce donzella che si chiama Nikki Haley, che era l'avversaria alle primarie di Donald Trump, e ha sentito il bisogno di andare in Israele per firmare le bombe che ammazzano bambini, donne palestinesi, mettendo dei cuoricini, guarda che dolce, e chiedendo che quella gente venga finita, massacrata. Allora, io non riesco ad immaginare qualcosa di più vomitevole. Gianmarco.
Allora, Francesco, secondo me Trump non è ambiguo sulla questione dell'Ucraina, innanzitutto. Sulla questione dell'Ucraina è stato sempre molto lineare. Lui ha detto che non ci sarebbe stata nessun spargimento di sangue, nessun conflitto se lui fosse stato il presidente, perché Putin mai e poi mai avrebbe fatto quello che ha fatto, e quindi c'è ragione di ritenere che sia così, perché durante il quadriennio Trump non mi sembra ci siano stati dei contenziosi militari, dello spargimento di sangue tra Russia o Occidente. Quindi è evidente che quello che lui ha detto è un po' quello che ha sostenuto Luca Marfè, ma anche Salerno, cioè il fatto della deterrenza militare, ma lo stesso fatto anche di una credibilità politica che Trump ha e Biden non ha, avrebbero sicuramente evitato questi spargimenti di sangue. Il discorso di Israele è molto delicato, è un terreno minato. Perché è un terreno minato? Perché Trump non è mai stato filo Netanyahu, come hai detto tu. Trump è filo israeliano. Trump riconosce la necessità di sgominare il terrorismo e le azioni terroristiche, e lui ha fatto un vanto durante il suo quadriennio, cose tipo gli attentati ISIS non ci sono stati, e conseguentemente nel momento in cui ci sono degli attentati che Hamas fa dello spargimento di sangue, la responsabilità lui l'attribuisce innanzitutto alla mancanza di leadership degli Stati Uniti d'America, ma anche a Netanyahu. Ci sono delle dichiarazioni chiarissime di Trump all'indomani dei fatti della discoteca, del rave party, in cui lui accusa Netanyahu di non risolvere questa situazione e lo attacca in un certo senso a livello politico, accusandolo di non aver mai voluto mettere a posto i rapporti con alcune organizzazioni come quelle di Soleimani, che appoggiavano, che sostanziavano attentati terroristici. Io ricordo una mail di Julian Assange, svelata da Julian Assange di Hillary Clinton, in cui uomini vicini a Soleimani prendevano ordini da Hillary Clinton, prendevano il via libera per assassinare l'ambasciatore americano in Libia. Quindi questo ci deve far capire, ci deve far riflettere sulla complessità di questi fenomeni. Ovviamente Trump è impelagato in una campagna elettorale, deve prendere una barca di voti, e la comunità di ebrei è molto forte in America, questo non ce lo dobbiamo nascondere dietro un dito, è molto forte, qualunque siano 7-8 milioni, sono comunque presenti in ogni ambito culturale, politico, in ogni ambito finanziario, in posizioni di vertici. Quindi si fa fatica in America a dire che Il governo non deve tutelare i cittadini israeliani dagli attacchi terroristici. Ovviamente cosa sta accadendo? Sta accadendo un'altra cosa, che in ragione di questi attacchi terroristici Netanyahu sta facendo una carneficina, sta facendo un bagno di sangue, sta facendo dei sacrifici umani. Questo è quello che sta accadendo in Israele. Ma questa, diciamo, importante distinzione la possiamo fare noi, dobbiamo farla noi. Se la facesse Trump, ne riceverebbe un boomerang politico, perché poi lui, quando non dice una cosa, o comunque quando dice una cosa perché qualcuno gliela fa dire, perché di fatto, ribadisco, è quello che dice Salerno può essere vero, cioè può essere che Trump abbia detto se dovesse accadere in Ucraina una situazione di prevaricazione degli interessi americani, io bombarderei Mosca, ma è una cosa detta come la direbbe chiunque, se guarda, l'America è un leader che all'insegna del Make America Great Again non può certo dire che se Putin fa il prepotente lui lo lascia fare, questo ovviamente lui non lo direbbe mai, no? Quindi bisogna andare nello specifico delle cose che sono successe e che sono state dette, perché Trump non ha mai preso una posizione di guerra nei confronti di Mosca, non ha mai preso una posizione ostile nei confronti di Xi Jinping, ma una posizione elettorale, nel senso di se qualcuno dovesse prevaricare, dovesse fare il prepotente, quindi pestarci i piedi, io sono uno che poi non va tanto per il sottile, io bombardo, cioè la guerra non la faccio, però se uno mi tira per la giacca troppo e mi maltratta, inizio a tirare pugni, cioè questo ci sta, è nel personaggio di Donald Trump, ma questo non vuol dire che Donald Trump voglia fare la guerra a Mosca, bombardare Pechino. Cioè, vuol dire altro. Allo stesso identico modo, la posizione che tu mi chiedi riguardo a Israele, riguardo a Netanyahu, è che Trump è a favore di Israele, contro il terrorismo, contro il governo Netanyahu. Questa è la lettura che gli do io.
Ecco, a proposito di governo Netanyahu, è venuta fuori negli ultimi giorni una inchiesta del Guardian che ha messo a fuoco un atteggiamento davvero incredibile da parte di un ex capo del Mossad, Yossi Cohen, che avrebbe minacciato un giudice della Corte Penale Internazionale con metodi davvero molto violenti. Avrebbe detto a questo giudice di stare attento a quello che fa, anche per non rischiare ritorsioni contro la famiglia. Ce ne parla sempre Lilli Gori, poi nel secondo servizio.
L'ex capo del Mossad avrebbe segretamente minacciato l'ex procuratrice della Corte Penale Internazionale per spingerla ad abbandonare un'indagine sui crimini di guerra di Israele. Lo riporta il The Guardian, di seguito la ricostruzione del quotidiano inglese. Yossi Cohen, all'epoca direttore del servizio di intelligence israeliano, ha avuto contatti segreti con l'allora procuratrice della Corte Penale Internazionale, Fatou Bensouda, per molti anni prima del 2021, anno in cui Bensouda apre un'indagine formale su presunti crimini di guerra nonché crimini contro l'umanità nei territori palestinesi occupati. Quell'indagine è culminata la scorsa settimana quando il successore di Bensouda, Karim Khan, ha annunciato il mandato di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Un mandato d'arresto a lungo temuto dai vertici dello Stato ebraico, secondo il Guardian. Quattro fonti hanno confermato al quotidiano i contatti tra Cohen e Bensouda, nonché il fatto che lei avesse espresso preoccupazione per le crescenti minacce. Il Mossad si è interessato anche alla famiglia di Bensouda e ha ottenuto trascrizioni di registrazioni di suo marito usandole nel tentativo di screditare la procuratrice. Il Guardian specifica che queste rivelazioni fanno parte di una imminente e più ampia inchiesta su come più agenzie di intelligence israeliane abbiano condotto una guerra segreta contro la Corte Penale Internazionale per quasi 10 anni.
Guido, è una notizia gravissima che però è stata trattata con una certa sufficienza dal mainstream italiano. Ecco, immagina se fosse stato, so, uno di Hamas a minacciare un giudice della Corte internazionale, cosa avrebbero fatto questi signori? Ecco, qual è la tua opinione rispetto a questa notizia?
Ma la cosa come si viene raccontata, diciamo che è plausibile. Che poi effettivamente sia vera, non so dirlo, però è chiaro che intorno a questa vicenda della Corte Penale Internazionale, questa vicenda di Netanyahu, ci sono interessi estremamente complessi, estremamente articolati. E io vorrei un po' ritornare al tema appunto della crisi interna che c'è in Israele, cioè dove vedo, diciamo, una crisi è il fatto che Israele oggi è profondamente diviso fra un'anima laica, un'anima sostanzialmente occidentale, molto, molto attenta a quelli che sono gli affari, lo sviluppo economico, le relazioni internazionali, e c'è invece un'anima religiosa, un'anima che è un po' l'erede del sionismo, questa idea di ritornare ad Israele, e che sta guidando praticamente la politica di Netanyahu. Netanyahu praticamente ha dovuto lasciare mano libera ai coloni, che hanno continuato a creare degli insediamenti nella parte della Cisgiordania. Cioè, secondo me questa vicenda di cui dà conto il Guardian va iscritta all'interno di un grande conflitto che c'è all'interno del mondo ebraico e soprattutto di Israele. E c'è un conflitto fra appunto due, io direi, da una parte c'è Tel Aviv, una città assolutamente occidentale, molto densa di traffici, interessi economici, e dall'altra parte c'è Gerusalemme, dove si incarnano veramente i destini e gli ideali di Israele come popolo eletto. Quindi io penso che vada letta all'interno di questo, diciamo, conflitto, di questo posizionamento all'interno di Israele, questa situazione di cui dà conto il Guardian.
Luca, tu che impressione hai di questa notizia del Guardian, e quali sono secondo te i rapporti tra l'intelligence israeliana e la CIA nel coordinare operazioni che poi riguardano entrambi i paesi? Sappiamo che l'America continua ad armare Israele nonostante le accuse di genocidio. Biden è stato accusato dai repubblicani persino di essere filo iraniano, però al di là, insomma, delle schermaglie retoriche, nei fatti gli Stati Uniti d'America anche con Biden fiancheggiano il genocidio in atto. Ecco, qual è la forza di pressione degli apparati di intelligence israeliani nella gestione del governo americano?
Ma Israele è il paese del Mossad, dei servizi segreti per eccellenza. Questo è un paese che distrugge la sezione consolare dell'ambasciata dell'Iran in Siria, poi riceve qualche drone così di fastidio da parte dell'Iran, dopo pochi giorni precipita un elicottero con il presidente dell'Iran a bordo. Insomma, il Mossad è una realtà. La relazione con la Corte Penale Internazionale da parte di tutto l'Occidente è completamente ridicola, perché Israele, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, quando la Corte Penale Internazionale ha puntato il dito contro Putin, erano degli eroi, erano dei giuristi saggi che stavano fermando lo scempio della Russia. Ora che la Corte Penale Internazionale punta il dito drittissimo anche verso Netanyahu, sono dei cialtroni. Chiaramente gli Stati Uniti non la riconoscono, così come non la riconosce Israele. Quindi proprio due pesi e due misure, nettissimo, ma insomma che Mossad e CIA siano in grado più o meno di fare qualunque cosa. Non a caso sottolineo ancora l'incidente in elicottero del presidente con a bordo il ministro degli esteri. Insomma, qui di stravaganze ne siamo pieni. Chiaramente ci daranno dei complottisti, però la serie infinita di coincidenze che si va accavallando è sostanzialmente ridicola. La cosa ancora più ridicola è che all'interno di Israele, sentivo con grande interesse riguardo alla distinzione, ad esempio, tra Tel Aviv, Gerusalemme, tra le anime che convivono all'interno di questo paese, comunque così interessante, c'è molta più opposizione che non in Occidente, cioè il potere economico e il vero e proprio potere, proprio in senso stretto, che la comunità ebraica ha, diciamo, sui media, sulla politica, sui governi stessi in Occidente, è tale per cui non viene riportata una sola notizia che non sia in linea con quello che il governo Netanyahu ordini sostanzialmente, mentre il dibattito è molto più acceso in casa loro, dove Netanyahu gode di un consenso scarsissimo, dove almeno mezzo paese ne vorrebbe le dimissioni domani mattina. Lui che finisce nella trappola poi di dover rilanciare a ogni colpo, cioè per dover sopravvivere politicamente non può fare altro che inasprire ancora di più la sua linea con gli Stati Uniti. Francesco, lo sottolineo perché da qualche settimana che non ci sentivamo con te e con il tuo pubblico, che da mesi fanno finta di essere irritati per queste scelte scellerate di Netanyahu, fanno finta di tracciare linee rosse, non dovete invadere Gaza, non dovete invadere Rafah, non dovete usare le nostre armi per uccidere i civili palestinesi. Tutte queste cose si sono realizzate sotto gli occhi di Washington e naturalmente con la complicità di Washington e di Joe Biden.
Grazie a Luca Marfè. Gianmarco, torno da te, mancano pochi mesi oramai alle elezioni americane. Se i globalisti dovessero prendere sul serio Donald Trump, cioè valutarlo davvero come un uomo in grado di cambiare i destini del suo paese, quindi quelli del mondo intero, potrebbero avere la tentazione di accelerare ora la guerra con la Russia per non ritrovarsi poi con un presidente non allineato rispetto ai loro piani. Secondo te anche non questa sento. È una... Chi è che parla? Sentivo una voce, ecco, vabbè.
Sentivo Francesco.
Sentivi bene, ecco. Secondo te anche questa è una motivazione che ha consigliato ai vari Macron, Scholz e Stoltenberg di accelerare rapidamente la guerra con la Russia diretta da parte dell'Europa? Non è più un'ipotesi solo di scuola.
Allora, Francesco, non so se mi state sentendo.
Sì, perfettamente.
Io
sì, ti sentiamo,
comunque,
prego.
Volevo dire due parole riguardo al tema precedente, prima di rispondere alla tua domanda. La Corte Penale non ha spiccato solo un mandato di arresto per Gallant e Netanyahu, ma anche per i tre leader di Hamas, di Enia, che è il più importante, Dieff e Sinwar, che sono i tre miliardari, questa è una cosa che già grida vendetta, che sarebbero praticamente alla testa di Hamas, secondo quello che dice il mainstream e secondo quello che accreditano i servizi di segreti occidentali. Quindi quando si ha quell'ingerenza nei riguardi della Corte Penale cercando di dissuadere ad andare avanti lungo quella strada, che cos'è che non si vuole? Non si vuole mettere sullo stesso piano il Likud con Hamas, quello che invece bisogna fare, quello che invece dovrebbe emergere, e cioè che il terrorismo è assolutamente funzionale per poter esercitare la violenza, per poter giustificare il comportamento di Netanyahu, che è ingiustificabile, però giustificarlo nel senso di qualcuno che in Israele ritiene che comunque sia stato legittimo ciò che ha fatto Netanyahu. Questa è la risposta doverosa, è un, diciamo, un supplemento doveroso a quello che è stato già detto. Riguardo invece a cosa fanno Stoltenberg e Macron, cosa fanno? Loro sono alla disperata ricerca, al disperato tentativo di scompaginare un quadro di pace che si sta invece instaurando, perché qual è il rischio per i globalisti? Il rischio è che Donald Trump non voglia assolutamente fare nessuna guerra, come dicono certi giornalisti. Quello che Trump vuole fare è una nuova pace, un nuovo accordo con Putin, con Xi Jinping, senza umiliare nessuno, neanche gli Stati Uniti d'America, che chiaramente da lui sarebbero ben rappresentati, e quindi uscire da queste lotte radicali, da queste contrapposizioni sterili che sono la base di esercizio del potere dei globalisti.
Grazie Gianmarco, intanto ci ha raggiunto e lo ringrazio. Ecco, ci sta per raggiungere Benjamin Hornwell, che è il braccio destro di Steve Bannon, corrispondente per l'Italia del fortunato programma condotto da Steve Bannon. Ciao Benjamin, grazie per essere con noi.
Ciao Francesco, buonasera.
Volevamo un tuo parere sulle dichiarazioni di Trump che stanno facendo un po' il giro dei media mainstream. Molti dei nostri ospiti dicevano che in realtà quella di Trump era una iperbole, altri invece sostenevano che si tratti di intenzioni reali. Ecco, secondo te, tanto ti chiedo, sono vere queste dichiarazioni di Trump rispetto a un eventuale bombardamento di Mosca e Pechino? E poi quale sarebbe il senso da dare a queste dichiarazioni?
Sì, ha veramente detto questo, però secondo me non ha l'intenzione di essere preso letteralmente su queste uscite. Invece un'altra uscita di oggi dove ha parlato di Viktor Orban, secondo me mette in più chiaro il suo vero pensiero. Tu hai detto, e traduco liberamente da quello che ha detto in inglese. Ha detto,
Avvicinati al
non voglio.
microfono se puoi, Benjamin, avvicinati di più al microfono, prego.
Ok, mi
Meglio,
sentite?
meglio, sì.
Ok, ha detto, ma non voglio vedere le guerre, penso che siano orribili. Molto innecessario e costoso in termini di vite e soldi in quell'ordine e poi distruggono i paesi. Ha aggiunto che sapete che Viktor Orban di Ungheria, il capo che chiamano l'uomo forte, chi se ne frega se è un uomo forte oppure no, è un uomo molto potente. Ha detto il problema nel mondo è che non c'è più Donald Trump da presidente. Quando lui era presidente, Cina non ha giocato, non ha fatto queste cose, nemmeno la Russia, nessuno l'ha fatto. E poi non abbiamo avuto problemi. Oggi il mondo sta in fuoco. Questa uscita, secondo me, Francesco, dà il pensiero, la lettura del pensiero di Trump molto più profondamente. Non è un uomo che va in giro a cercare paesi da bombardare, tantomeno la Russia, un uomo predominantemente in cerca della pace, a differenza di Joe Biden e i psicopatici che mal gestiscono il mondo odierno.
Grazie Benjamin per questa tua testimonianza. Ci sentiamo presto per un approfondimento nel merito. Grazie ancora. Bene,
Grazie Francesco.
ringrazio Benjamin Hornwell per essere stato con noi. Andiamo verso le conclusioni di questa puntata. Riparto da Guido Salerno Aleta. Ecco, vi chiedo di immaginare gli sviluppi di questo quadro geopolitico sempre più ingarbugliato. Guido, so che ha buone qualità profetiche, perché mi ricordo al tempo del Covid, lavoravo ancora alla BioBlu, avevo la barba un po' più scura, qualche chilo in meno, e forse pure più di qualche, e mi ricordo che mi disse prima, dice, guarda che questa storia qui del virus che viene dalla Cina è una cosa seria, quando ancora all'inizio sembrava, insomma, una mezza barzelletta. Ecco, quindi devo dire che delle sue previsioni mi fido molto. Prego, Guido.
Ma guarda, io sono convinto che c'è un tema veramente di equilibri complessivi. Non c'è dubbio che non si parla solo di Russia o solo di America, ma di chi è a capo della Russia e chi è a capo dell'America. E non c'è dubbio che fino a che in Russia c'era Medvedev, l'amministrazione Obama ha potuto fare tutto quello che voleva, tutte le primavere arabe, ha mandato via il presidente della Tunisia, Ben Ali, è riuscito a mandare via Mubarak, è riuscito a fare fuori Gheddafi, stava cercando di fare la stessa cosa contro Assad, solo che a un certo punto è subentrato nuovamente Putin al posto di Medvedev e non è andata così. E la stessa cosa è successo quando ci sono stati i fatti di Maidan, c'era dall'altra parte della barricata, c'era Putin, e Putin cosa ha fatto? Intanto no, nel 2014 si è annesso la Crimea, cioè non è tanto importante parlare di Russia, di Cina o di America, ma capire quali sono le posizioni di questi leader. È chiaro che la posizione di Obama è una posizione in cui di Trump è una posizione in cui vuole ristabilire una gerarchia del potere, non ha nessuna intenzione di cedere le armi e la leadership a Macron e tanto meno a Scholz. Ha solamente detto attenzione che l'America è quella che tiene ancora il bastone in mano, è quella che riesce a trovare dei punti di equilibrio che sostanzialmente sono lo statu quo, tanto nei confronti della Cina che nei confronti della Russia. La questione di Israele effettivamente è sfuggita di mano, ma proprio perché c'è un'amministrazione che non è riuscita a controllare quelle che sono le dinamiche internazionali, al cui interno poi Hamas ha fatto il suo gioco. Quindi è proprio nella debolezza della leadership di Biden che si sono inseriti tutti quanti. La possibilità, la probabilità, l'auspicio che ritorni Trump è sicuramente nel senso di un ristabilimento di un equilibrio che altrimenti si va a perdere. Non c'è dubbio che una nuova presidenza Biden è una presidenza già debolissima oggi, figuriamoci in futuro quando tutti come dire, contano su un'escalation piuttosto che su un ristabilimento di equilibri di pace.
Luca, come ti immagini l'evoluzione della campagna elettorale americana? Un crescendo di polemiche, di colpi bassi? Ti aspetti anche qualche colpo di scena?
Ma il tema della debolezza della leadership americana, per non dire dell'assenza della leadership americana, è sicuramente cruciale per la corsa alla Casa Bianca, ma per gli equilibri del mondo intero, per quello che stanno facendo e per quello che magari non faranno più Putin e Xi Jinping in particolare, ma naturalmente anche Netanyahu in Israele, in particolare nella striscia di Gaza. Che cosa mi immagino personalmente in questa sfida tra Biden contro Trump? Di tutto, un po' come è successo con il Covid, che alla fine è stato utilizzato per forzare la mano sul voto postale e consentire a Biden di vincere le elezioni. Questi signori faranno qualunque cosa per impedire un ritorno del tycoon, ma del resto lo stanno già facendo. Parlavamo prima di questo processo che è una scatola vuota, ma in cui in un'aula di tribunale di giustizia si fa per dire, si grida alla condanna pur di fermarlo. In politica estera io temo ancora peggio, cioè si sta giocando ad infiammare ancora di più lo scenario internazionale, magari con l'intento preciso di sospendere il voto, di rinviarlo. Insomma, mi aspetto davvero qualunque genere di cosa. Siamo da un paradosso all'altro, quindi Trump era l'uomo delle guerre, il guerrafondaio, però adesso che parla di pace dà fastidio ai grandi potenti, all'industria della guerra. Insomma, questi signori sarebbero in grado di scrivere, di dire e soprattutto di fare qualunque cosa pur di impedirgli addirittura di correre, perché sanno che il rischio che Trump vinca le elezioni, il rischio per loro naturalmente, è gigantesco.
A proposito di Fauci, Gianmarco, il 3 giugno verrà ascoltato in pubblica udienza Fauci, perché i repubblicani hanno riscontrato, non sono fortunato col microfono stasera, hanno riscontrato alcune inesattezze, ecco, diciamo così, da parte di un suo stretto collaboratore. Si sta stringendo il cerchio intorno a quest'uomo, sta per venire fuori la verità sulla gestione insomma, criminale di questo periodo psicopandemico che ruotava intorno alle dichiarazioni di questo Fauci, ben coadiuvato da quello strano personaggio, quel Dazek, che metteva le mani nel laboratorio di Juan, finanziato proprio con fondi agevolati dalla presenza di Fauci. Ecco, sta per venire fuori che in realtà, più che un risolutore dell'emergenza arrivata all'improvviso, Fauci era uno degli architetti di quella tragedia, o è ancora presto?
No, sta venendo fuori questo, ma non c'è neanche poi tanto bisogno di fare processi, basta vedere i dati che hanno fornito le multinazionali del farmaco. Io vorrei dire, fare un brevissimo inciso, l'aspirina che tutti noi utilizziamo, la cardiaspirina che molti utilizzano, produce circa 7-8 morti ogni 100.000 utilizzi, cioè 100.000 persone che utilizzano la cardiaspirina fa come effetti collaterali 7-8. Il Vioxx, che è un farmaco che è stato ritirato, produceva oltre 65 morti, quasi 66 morti ogni 100.000 utilizzi, e fu tolto di mezzo immediatamente questo farmaco, perché era considerato, i danni erano considerati molto più grandi dei benefici. Bene, dai dati Pfizer, quindi non do i dati AstraZeneca che è stato già ritirato, quindi parliamo di nulla, do i dati Pfizer, hanno ammesso oltre 660 decessi, c'è chi dice che siano 666, ma il numero mi puzza molto di manipolazione, quindi perché proprio 666 questi decessi, quindi non dico dati post, cioè dopo mesi, dati ufficiali di Pfizer, ogni 100.000 utilizzi. Quindi perché Pfizer non sia stato ritirato e ci sia ancora qualcuno in giro per il mondo che parli di vaccini Covid, qualcuno me lo deve spiegare, quando esistono dei casi con 10 volte in meno i morti riconosciuti che farmaci che sono stati ritirati. Questa è una di quelle cose assurde, e mi piacerebbe che gente che adesso magari si trova un po' in difficoltà perché ha il presidente di regione arrestato, ogni riferimento a Toti è puramente voluto, e quindi ogni riferimento a Bassetti è puramente voluto, qualcuno dovrebbe spiegarle queste cose, forse qualcuno truccava i dati, non solo Toti, ma anche qualcuno del mondo dell'industria farmaceutica, qualcuno delle autorità del mondo farmaceutico truccavano i dati. Quindi noi guardiamo giustamente che a Fauci come un riferimento, e vedendolo alla berlina ne dobbiamo trarre insegnamento, ma dovremmo secondo me guardare molto in casa, perché non ci vuole molto a capire quello che è successo durante quel periodo.
Guido, torniamo in conclusione alla geopolitica. Blinken ha detto che l'America non incoraggia attacchi contro la Russia. Il segretario di Stato americano ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti non hanno incoraggiato attacchi ucraini in territorio russo, in riferimento alle minacce del Cremlino in caso di utilizzo di armi occidentali contro obiettivi in Russia. Non abbiamo incoraggiato o facilitato attacchi al di fuori dell'Ucraina, ma l'Ucraina deve prendere le proprie decisioni sul modo migliore e più efficace per difendersi, ha dichiarato in una conferenza stampa al termine della sua visita in Moldavia. Ecco, insomma, a dare per buone le dichiarazioni di Blinken, dopo averle comparate con quelle di Macron, Sunak e Stoltenberg, sembra quasi che quelli ragionevoli, moderati, sensati siano gli americani, mentre con la bava alla bocca e assolutamente in preda all'isteria rimarrebbero soltanto alcuni leader europei. Anche qui, insomma, c'è qualcosa di vero? Gli europei sono più folli adesso degli americani, o è un gioco delle parti?
Ma guarda, il problema, diciamo, europeo e il problema francese è che la presidenza Macron è una presidenza che sin dal primo giorno ha avuto tutto il paese praticamente contro, i primi scioperi contro la privatizzazione delle ferrovie, poi ci sono stati i gilets jaunes, poi ci sono stati gli scioperi per quanto riguarda la riforma delle pensioni e poi ancora quelle relative alle tensioni sull'immigrazione. Infine ci sono state tutta una serie di rivolte da parte degli agricoltori. Praticamente, se voi andate a vedere i sondaggi, sono sondaggi che escono sulla stampa, insomma, mainstream, danno al 34% Bardella, e quindi la testa di serie del Rassemblement National. Questo cosa vuol dire? Che effettivamente il presidente deve trovare dei terreni per squadernare, per riportare l'attenzione su temi diversi che non siano quelli della competizione elettorale. Dall'altra parte, la forza della Francia è sempre stata quella di non avere nessuna base americana sul suo territorio, pur facendo parte della NATO, di avere un seggio permanente al Consiglio di sicurezza, di avere la forza del Frappa. Quindi, in questo momento di crisi della Germania, che è una crisi strategica per i rapporti con la Russia e con la Cina, è una crisi economica per via del passaggio all'auto elettrica, è una crisi energetica per via della mancanza del gas russo, è chiaro che sta cercando di prendere la palla al balzo e di occupare questo spazio di leadership all'interno dell'Europa. Quello naturalmente lo può fare perché dall'altra parte dell'oceano c'è una presidenza Biden che effettivamente è una presidenza talmente debole che ha consentito appunto questo colpo di mano, più che colpo di mano, una vera e propria invasione che è stata fatta da Putin approfittando della debolezza e dei contrasti che ci sono in America. Se l'America avesse avuto una leadership forte, se non ci fossero stati questi contrasti dilanianti, di cui appunto si è detto in tutta questa puntata contro Trump, e quindi un'America divisa, è chiaro che non ci sarebbe stata questa invasione, non ci sarebbe stata neanche, diciamo, il 7 ottobre. Cioè è la debolezza americana che sta portando alla crisi della deterrenza americana che sta portando il mondo ad una situazione di caos. Anzi, tanto più c'è caos, tanto più anche i piccoli paesi si mettono a discutere delle proprie questioni. Quindi lo vediamo in Georgia, lo vediamo in tutta l'Africa. Non c'è un solo paese dell'Africa subsahariana dove non ci sia stato un colpo di Stato e dove i francesi non siano stati messi alla porta. Quindi è una situazione difficilissima quella della Francia che sta cercando di recuperare e con grande difficoltà un posizionamento di leadership in Europa.
Luca, in caso di ritorno di Trump alla Casa Bianca, la NATO rischierebbe di essere archiviata?
Archiviata no, ma arginata sì, cioè Trump è un accentratore. Riporterebbe l'attenzione sugli Stati Uniti d'America, non sull'alleanza, anche in termini di fondi, ad esempio. Se gli Stati Uniti volessero davvero tenere a freno la NATO, dovrebbero chiedere al signor Stoltenberg di licenziarsi domani mattina perché ne dice davvero una al giorno. Poi sull'Unione Europea una battuta flash: potrebbe apparire più realista del re nei confronti degli Stati Uniti, ma stanno soltanto giocando, mi riferisco a Blinken, al poliziotto buono e al poliziotto cattivo. Blinken è perfetto perché si presenta bene, parla bene, è pacato, è un diplomatico di lungo corso, quindi è il volto bello degli Stati Uniti che fanno addirittura finta di riprendere l'Unione Europea sulle posizioni, ad esempio, di Macron, per non parlare poi di Netanyahu. Ma tutto ciò che sta avvenendo avviene perché a Washington qualcuno lo vuole. Attenzione anche a non farsi ingannare in termini di debolezza da questo anziano signore che è Joe Biden, perché comunque dietro di lui c'è tutto l'apparato dei falchi, comunque tutto l'apparato militare del Pentagono e quant'altro. Quindi gli Stati Uniti hanno un rappresentante debole, ma in realtà giocano a fare il poliziotto buono mentre lasciano ricadere le colpe sui poliziotti cattivi, Macron che fa le sue sparate, Stoltenberg che è particolarmente duro e Netanyahu che sta facendo la macelleria, ma è tutto in una chiave comunque di interessi americani. Io vedo molta più ragionevolezza in un eventuale ritorno di Donald Trump, sia nelle relazioni con la NATO stessa, quindi interne all'alleanza, che naturalmente con Putin e con Xi Jinping. Con Putin non sanno più di che cosa accusarlo, perché l'avevano accusato del Russiagate, quindi di essere amici fraterni, se non addirittura insomma dipendenti l'uno dall'altro. Adesso lo accusano di volerlo bombardare. Trump è un uomo di affari, molto più pragmatico, giungerebbe ad un accordo in Ucraina, giungerebbe comunque a una quadratura del cerchio in Israele e non farebbe mai, credo personalmente, nessuna guerra a Pechino, se non da un punto di vista economico e commerciale.
Bene, io ringrazio tutti i miei ospiti per aver animato questa importante puntata, a cominciare da Gianmarco Landi. Ciao Gianmarco.
Grazie Francesco, buonasera a tutti.
Luca Marfè.
Grazie per l'invito. Francesco, un saluto al tuo vasto pubblico, ci aggiorniamo senz'altro in chiave elezioni americane.
Guido Salerno Aletta.
Buonasera Francesco, buonasera a tutti.
Allora, insomma, io devo dire che abbiamo seguito la parabola di Donald Trump agli inizi di Visione TV, insomma abbiamo notato la credine del mainstream nei confronti di un uomo certamente disallineato e già insomma, l'ostilità da parte dei gruppi finanziari che parlano per bocca dei giornali prevalenti rappresentava ai nostri occhi un buon biglietto da visita. Ecco, non possiamo però esimerci dal sottolineare come alcuni posizionamenti, insomma alcune giravolte insomma, ci abbiano come dire, indotti ad avere un po' di prudenza, ecco, non di pregiudizio ma di prudenza, perché forse come dicono i russi, insomma, il potere in America è nelle mani di strutture che non si vedono e quelli che si vedono tutto sommato sono costretti, ecco qui è caduto di nuovo, a giocare dentro un terreno che è stato preparato da altri. Va bene cari amici, grazie per aver seguito Visione TV anche questa sera, vi ricordo che l'8 e il 9 giugno si vota per le elezioni europee, noi siamo presenti nella circoscrizione centro di Democrazia Sovrana Popolare, Lazio, Marche, Toscana e Umbria sono le regioni dove sarà possibile esprimere una preferenza in nostro favore per mandare un messaggio ai guerrafondai che vogliono trascinare l'Italia e l'Europa dentro un dramma di proporzioni incredibili. Voglio approfittare di questa puntata per ringraziare il Vice Parlamento del slovacco Lubos Blaha che ha mandato un messaggio in favore di Democrazia Sovrana e Popolare. Restituiamo le parole di amicizia e solidarietà del vicepresidente slovacco e rinnoviamo sentimenti di vicinanza al presidente Robert Fico, vittima di un vile attentato consumatosi poco tempo fa. Fortunatamente Fico è riuscito a sopravvivere, ci auguriamo che possa tornare presto al suo lavoro. Grazie ancora a tutti voi, chi volesse aiutare Visione TV come sempre può aiutarci ai numeri che la regia mandò in sovraimpressione, vi potete abbonare sul nostro sito visionetv.it, vi consiglio di acquistare l'ultimo numero del nostro mensile cartaceo Visione, un altro sguardo sul mondo, un numero dedicato alla gestione criminale della pandemia sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie a tutti voi. Vi auguro una splendida serata.